abbiamo già pregato su questo testo, anche esplicitamente, oltre che questo testo, questo inno cristologico, non solo perché lo preghiamo ogni volta, ma anche perché ci siamo fermati. Adesso questo brano del capitolo terzo, a me così in generale, diciamo, suona delle rappresenta quasi come un discorso che Paolo fa su di sé, sul suo essere stato chiamato, incontrato da Gesù Cristo, e sulla sua risposta a quello che ha capito di Gesù Cristo e che è detto nell'inno che abbiamo appena pregato adesso. Ecco, di fronte a questo farsi prossimo di Dio in Gesù, che assumendo le condizioni umane di tutti, eccetto il peccato, il che vuol dire anche senza in nulla passare attraverso le logiche o le conseguenze di peccato, conseguenze assunte, e questo lo ha portato a vivere come abbiamo conosciuto dai racconti evangelici, come i discepoli hanno raccontato di lui, e questa è stata la via della croce. La via della croce che culmina nella resurrezione, che ha reso possibile ai discepoli riconoscere che quel Gesù di Nazaret che hanno visto e conosciuto in quel modo è lui il Signore, li ha resi capaci di testimoniare il Signore, e Paolo si ritrova, come dire, dentro questa storia di relazione con Gesù, a partire da coloro che ha conosciuto come testimoni di lui. E così parla ai suoi interlocutori, i cristiani di Filippo, dicendo che è gioia, che è motivo di gioia questo essere stati incontrati dal Signore e salvati da Lui in questo modo. E dice: non ho cose nuove da dirvi, quando vi ripeto cose che vi ho già detto, ma a me non costa nulla ripeterle e forse a voi fa anche bene sentirvele ripetere. È una nota che può sembrare solo di passaggio, questa lo è letterariamente così, però a noi ricorda che anche semplicemente come ciclo liturgico la parola del Signore si viene riproposta in continuità e in continuità negli anni. Ci troviamo spesso, insomma, abbastanza spesso di fronte agli stessi testi ascoltati, letti, forse anche fatti oggetto di preghiera personale altre volte, e sperimentiamo che non è inutile ritornare sugli stessi testi, non è inutile che la liturgia ci riproponga questi stessi testi per la preghiera. Non è inutile perché vediamo che testi già conosciuti, come questo che leggiamo stamattina, ci parlano ancora, e spesso succede che ci parlano almeno con una tonalità diversa, ci suggeriscono qualcosa ancora, come se non ci avessimo fatto attenzione prima, scopriamo adesso, oppure scopriamo qualcosa che abbiamo già scoperto prima, però lo sentiamo diversamente, magari lo sentiamo più propriamente come rivolto a noi, sulla nostra vita che leggiamo con il Signore la sua parola. C'è una insistenza, sembra anche al di fuori di questa lettera, di Paolo nel ricordare che non è la legge che salva. Tema che gli è chiaro, tema che lo tocca sulla sua carne, sulla sua storia personale. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Allora, sembra che rimandi ai mittenti di chiamare cani quelli che sono diversi, che la pensano diversamente. Sembra che da parte farisaica ci fosse un certo dispetto circa gli ebrei che vivono fuori del territorio della Palestina. In ogni modo, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. E dunque la circoncisione, con tutto il suo significato, con la densità del significato che gli veniva attribuita ancora al tempo di Gesù, tanto da dire: se qualcuno che viene dai pagani, che non appartiene al popolo ebraico, diventa cristiano, anche lui deve farsi circoncidere, no? Anche lui deve assumere tutte le prescrizioni della legge mosaica. E Paolo sta dicendo da tempo che no, non è così, non siamo salvati dalle regole giudaiche, non siamo salvati dai segni dell'appartenenza che sono pur rispettabili tradizioni, eccetera, ma rispettabili umane tradizioni. I veri circoncisi, ecco, quello che si attribuiva come significato alla circoncisione. I veri circoncisi siamo noi che diciamo che la circoncisione non è essenziale. Noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio, noi che ci lasciamo condurre anche nelle espressioni religiose, ci lasciamo condurre dallo Spirito di Dio, noi che ci vantiamo non della legge, dell'osservanza della legge, delle pratiche legali, ma ci vantiamo in Gesù Cristo, senza porre fiducia in ciò che è possibile frutto del nostro impegno, delle nostre opere, della nostra carne, in ciò che segna la carne, in ciò che abbiamo quasi fatto diventare una sorta di idolo, non è scritto qui, no? Sembra che stia dicendo qualcosa di simile. E lo dico io, di non fidarsi nelle tradizioni, nell'osservanza delle tradizioni, nella carne, nella circoncisione, nei segni dell'appartenenza. Lo dico io che potrei anche vantarmi personalmente di aver vissuto, di essere vissuto secondo questa osservanza, sebbene anche in essa, nella carne, nel modo di apparire, di appartenere, di avere i segni dell'appartenenza. Io potrei confidare anche in questo, anzi più di tanti di questi che si vantano di essere gli israeliti con tutti i segni dell'appartenenza e con l'osservanza della legge. Potrei vantarmene più di loro. Sono stato circonciso a 8 giorni, appartengono al popolo di Israele. Sono della tribù di Beniamino, sono ebreo, figlio di ebrei, dunque ho tutto dalla mia parte. E quando quanto al rapporto alla legge sono un fariseo, proprio un osservante, e un osservante non qualsiasi, ma zelante, fino a perseguitare la Chiesa. E dal punto di vista di quella presunta giustizia che viene dall'osservanza della legge, ecco, sono un giusto. Sfido a indicare la mia non osservanza in qualcosa. Sono un fariseo, tra virgolette, perfetto. Solo che queste cose a cui ci tenevo tanto prima, nelle quali riponevo la mia fiducia come quello che salva, questo essere ebreo di tradizione, di lunga tradizione, questo essere osservante, pensavo che fossero realtà appartenenti alla mia salvezza, pensavo che fossero guadagni. Ma poi ho capito che sono non guadagni, ma perdite. Ho capito che il mio zelo era battere l'aria senza risultato. Ho capito che non mi salvavo con queste mie opere. E l'ho capito perché mi è stato fatto capire la grandezza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Mi è stato donato di incontrare Lui, di conoscere Lui. E rispetto a questa conoscenza di Lui, a questa esperienza capita della relazione con Lui, del dono della salvezza, ecco, in forza di questo ho visto che tutto ciò in cui riponevo la mia fiducia prima non meritava fiducia. Anzi, era qualche cosa che mi impediva di vedere, mi impediva di riconoscere il Signore. L'ho sentito annunciare, predicare e ho ostacolato questa predicazione, ho perseguitato i testimoni, non ho visto il Signore, fino a che Lui non si è fatto prossimo a me, a suo modo. Avendolo incontrato, per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose su cui mettevo prima la mia fiducia. E le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Sono un'alternativa, pretendono di essere alternativa, di fatto impediscono quello che invece mi sta a cuore, cioè guadagnare non quella presunta giustizia che viene dalla perfetta osservanza, ma guadagnare la relazione con il Signore, accoglierla, questa relazione con Lui che Egli mi dona, e vivere in forza di questo. Allora non con una presunta giustizia derivante dalla osservanza della legge, ma con quella giustizia che viene dalla fede in Cristo, che viene da Dio, che è basata sulla fede. E dunque il mio desiderio è diventato quello di conoscere Lui, il Signore, conoscerlo meglio, conoscere la grandezza della sua resurrezione. La resurrezione del Signore è ciò che ha permesso ai discepoli di riconoscere che Lui, quello che hanno visto agire in quel modo, comportarsi in quel modo, usare quei criteri, parlare in certo modo, e che perciò è stato preso e ammazzato, Ecco, riconoscere che quel Gesù di Nazareth che hanno conosciuto concretamente, vissuto in quel modo e morto in quel modo, lui è il Signore. Ecco, incontrarlo vivo dopo la morte, riconoscere che è risorto, ecco, questo ci ha permesso di riconoscere che il Signore è lui e che in lui solo c'è la salvezza, come dice Prove anche esplicitamente. E dunque ciò che egli desidera ora è conoscere lui, conoscere l'efficacia della sua resurrezione, conoscere, cioè aver esperienza consapevole del essere fatto partecipe della sua vita, dunque la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, cioè morendo alle mie attese con il suo morire. Facendomi conforme alla sua morte, assumendo dunque i criteri di vita che lo hanno portato ad essere ammazzato, nella speranza di giungere alla resurrezione dei morti. Nella speranza contenuti di beni futuri sperati sulla base della parola del Signore, speranza che la resurrezione non è soltanto per Gesù, ma che in Lui e in forza di Lui la resurrezione è data a coloro che lo accolgono, a coloro che, avendolo incontrato, essendo stati incontrati da lui, avendolo riconosciuto, avendo il dono della comunione con lui, cercano di viverla con la sincerità di cui sono capaci sulla terra, sapendo che vivendo con lui vivremo. Saremo in qualche modo partecipi della sua resurrezione. La relazione di comunione con lui non finisce, non va a finire nella tomba, perché è relazione con lui. E la speranza di giungere alla resurrezione dei morti. Certo, non ho raggiunto la meta di questa conoscenza che fa vivere alla maniera del Signore e con il Signore. Non sono arrivato alla perfezione. Allora, se il pio fariseo aveva l'ideale perseguito effettivamente di raggiungere la perfezione con la perfetta osservanza della legge, adesso il pio fariseo convertito, Paolo che scrive, ha come meta quella di una conoscenza piena del Signore, tale da vivere con Lui sulla terra, alla sua maniera, sperando così nella resurrezione, che lo farà pure partecipe della sua vita. Ecco, non ritiene di essere perfetto in questo. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione. Faccio quello che mi è possibile fare, mi sforzo di correre per conquistarla, mi sforzo di arrivare a questa pienezza di conoscenza, che sia pienezza di comunione nella vita qui ora, nella speranza della pienezza di comunione con la resurrezione. Mi sforzo di correre per conquistarla, cioè lo potrebbe dire, faccio quello che concretamente mi è possibile fare, precisando che quello che concretamente mi è possibile fare non è fare un passo all'anno, ma è correre. Cioè faccio davvero tutto quello che riesco. Quello che mi è possibile vuol dire che riesco intanto. E pur correndo sono per strada. E confido in questo correre, così come riesco, per il fatto che non sono io che per primo cerco di conquistare, usiamo questo termine, Gesù Cristo e la salvezza in lui, ma sono stato conquistato da lui. Non ho più, questo più lo aggiungo per la polemica che è presente in questo testo, non ho più la pretesa di arrivare a conquistarmi una giustizia da presentare davanti a Dio così da essere premiato da lui. No, no, non è più così. È che ho capito di essere stato raggiunto da lui, dal Signore. E sono stato proprio raggiunto da lui perché si è fatto prossimo da me, cioè si è fatto vicino, in maniera che io mi accorgessi che lui si faceva vicino. Mi ha amato facendo in modo che io capissi di essere amato. Ha cercato la mia salvezza in maniera tale che io capissi che egli cercava la mia salvezza. Parentesi. E non una semplice, diciamo così, osservanza delle sue leggi, ma una comunione di vita. Ribadisce, fratelli, anche qua appartiene a chi parla da vicino, nel senso di prossimo, non di chi parla da maestro, da capo, dal di sopra, insomma, no? Di chi parla a fianco, fratelli. Io non ritengo ancora di averla conquistata, questa giustizia, diciamo. So una cosa però, che non sto lì a rimuginare sulle cose del passato, ma dimenticando ciò che mi sta alle spalle, sono con lo sguardo e con tutto me stesso proteso verso il futuro. Sono proteso verso ciò che mi sta di fronte, cioè verso quel dono che mi è stato fatto da parte di Dio, di Gesù Cristo, per raggiungere una maggiore pienezza di accoglienza, di comunione vissuta con il Signore. Sapendo, vedendo, riconoscendo che questa pienezza mi sta sempre davanti. Cammino, anzi corro, e ho ancora da correre, e posso ancora correre. Sono ancora fatto capace di andare più prossimo, più in profondità, più in pienezza alla comunione con il Signore. Ecco, corro verso la meta, come uno che ha una meta davanti, sa da che parte andare, e si mette tutto ciò che può per andare da quella parte. Corro verso la meta, cioè corro verso quel premio, dunque la meta dà l'immagine di chi ha lui uno scopo e cerca lui con le sue forze, no? Anche l'immagine del corridore che va verso la meta, verso la fine della corsa, può essere facilmente l'immagine di uno che con le sue proprie forze, con la sua bravura, con le sue capacità raggiunge lo scopo. Se corro verso la meta, cioè verso il premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Gesù Cristo. Corro verso la meta, cioè verso quella pienezza di comunione con Dio in Gesù Cristo che Egli ci darà. Corro per ricevere la pienezza che soltanto mi può venire da Lui. Dunque, non l'osservanza della legge, non mi confronto con la legge per vedere se e quanto la sto osservando, ma la relazione con Dio mi è donata, mi ci è donata in Cristo, e la cura per fare tutto ciò che dipende da noi perché questa comunione sia vita nostra. Ecco, tutti noi che siamo perfetti, cioè noi nei quali l'amore che Dio ha per noi è arrivato al compimento, dobbiamo avere questi sentimenti, dobbiamo vivere così, in questo atteggiamento di correre verso la meta che sarà grazia, che sarà dono di Dio, come grazia è questa capacità che mi è data di conoscere il Signore, di cercare di conoscerlo meglio e di correre per vivere il dono che già mi è dato. Allora, questo non è qualcosa di speciale di Dio, non è la mia storia personale, le sue peculiarità, questo è qualcosa che ci appartiene a tutti, siamo tutti chiamati a vivere così. Dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Parla ai Filippesi, i quali stima, da cui vita di fede conosce. Non è che devono essere preoccupati, traduco di a fianco del testo, devono essere preoccupati perché non sono ancora arrivati, no, devono fare ciò che è loro possibile fare per rispondere con sincerità, con tendenziale pienezza alla chiamata del Signore. E poi il Signore aiuterà a capire quello che ancora non sappiamo. Intanto si tratta allora di fare che cosa? Bene, di riconoscere dove siamo e da lì dove siamo fare un passo in avanti nella direzione giusta. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. Qui c'è anche una sottolineatura, tra le varie cose, il fatto che ci siano non solo idee diverse nella comunità dei filippesi circa l'osservanza dell'Antico Testamento, per esempio, circa il rapporto alla legge, circa la circoncisione. Con ogni tanto ci sono delle idee diverse, ma ci sono idee diverse che disturbano la comunione. Allora qui, dal punto a cui siamo arrivati, nessuna preoccupazione per il fatto che non abbiamo capito tutto bene, eccetera, eccetera. Da dove siamo arrivati, procediamo, non ciascuno per conto proprio, procediamo insieme. Dunque, anche qua l'importanza di salvare, anzi coltivare la comunione nella fede. Fratelli, fatevi insieme, insieme ancora, miei imitatori, e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in voi. Insomma, fate attenzione anche per aiutarvi, per capire, per fare, trovare la vostra via di risposta al Signore, fate attenzione a quelli che vivono queste cose che vi sto dicendo. Perché succede, ve l'ho già detto più volte e ora ve lo ripeto con le lacrime agli occhi, mi fa piangere questa cosa, ma ve la devo dire, succede che molti si comportano, molti all'interno delle comunità, si comportano da nemici della croce di Cristo. Cioè si comportano in maniera diversa da come è vissuto Gesù Cristo, con criteri diversi dai suoi, con finalità diverse da quelle che ho ricordato adesso, cioè che non vivono nella comunione con il Signore, nemici della croce di Cristo. L'hanno addomesticata in qualche modo, la loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre del loro Dio. Qui anche c'è una sottolineatura di espressione polemica, come ce l'hai guardato dai cani prima all'inizio del brano. Questi che seguono non la parola del Signore come parola del Signore, ma quella parola già interpretata a proprio modo, quelli che preferiscono i segni dell'appartenenza, quelli che preferiscono, che ritengono anche che la salvezza stia nell'osservanza. Queste in fondo sono persone che vanno avanti di pancia, non sono persone che hanno capito il Signore, che vogliono capire la propria vita nel Signore. Vanno avanti con quelle che sono state già le loro idee, con le loro convinzioni, con le loro presunte sicurezze. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Vorrei tentare di suggerire l'attenzione, non sta dicendo delle cose strane che succedevano chissà come perché dal tempo in cui scrive nella comunità dei Filippesi. Sono persone che vivono secondo i loro propri criteri, già precedenti, magari precedenti alla fede, che rispuntano fuori e che li conducono di fatto e non vivono sulla base della parola del Signore, sulla base della conoscenza, della presenza del Signore, del dono di comunione con Lui, ma con altri criteri. Criteri che preferiscono perché sono quelli che avevano già. Ecco, di questi dice il ventre è il loro Dio. Vuol dire hanno fiducia in se stessi, e cioè si fanno, diciamo così, dei a se stessi. Non si fidano della parola di Dio, ma della propria parola. Non di quei sentimenti che furono di Cristo Gesù, come ricordato nel capitolo precedente, ma dei propri sentimenti. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Pensiamo alla nostra comunità ecclesiale. Se volete quella universale o se volete quella italiana. E forse siamo persone che sono un po' come questi nemici della croce di Cristo di cui Paolo sta parlando. Non vuol dire necessariamente che prendiamo in giro la croce di Cristo e i suoi simboli, ma vuol dire che magari preferiamo i nostri criteri anziché quelli del Signore. Per esempio, è più importante per noi qualche buon risultato di carriera che una migliore conoscenza del Signore. Per esempio, insegniamo anche, o trasmettiamo, o diciamo, insomma, in tanti modi, che per riuscire occorre accettare le logiche vincenti, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, credo che Paolo potrebbe ripetere proprio anche per noi questo che sta dicendo qui ai filippesi. Noi infatti qui sulla terra dentro questa umanità generale, dentro questo consesso delle nazioni, dentro questa nazione che è la nostra, dentro questa realtà riconoscibile socialmente che è la Chiesa, e noi qui siamo stranieri. Non abbiamo qui la nostra cittadinanza. La nostra cittadinanza è l'appartenenza a Gesù Cristo, è la grazia della comunione con Lui. E cercare di vivere questa grazia della comunione con Lui, pur con i nostri limiti, come ricordato prima, questo qui dove stiamo vivendo è qualcosa che suona come perdita. Non ce ne facciamo niente con la nostra comunione con Dio in Gesù Cristo dal punto di vista della carriera o dal punto di vista del riuscire in questo mondo. Non ce ne facciamo niente. Siamo di un'altra terra, la nostra cittadinanza è altro. La nostra cittadinanza è là dove è il Signore. È nel Signore che aspettiamo precisamente come Salvatore. E allora quello che noi siamo, quello che di noi è visibile e verificabile, il nostro corpo, la nostra esistenza concreta, sarà trasfigurata da Lui, sarà fatta conforme alla sua. Per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che Egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perché qui non andiamo troppo veloci. Certo è il Signore, abbiamo tante formule per dire questa realtà che Egli sottomette. Già nell'Antico Testamento, nella prefigurazione del Messia, c'erano una serie di cose che poi rimangono e sono confermate in un altro modo nel Nuovo Testamento. Però questo vuol dire il fatto che Gesù è il Signore, vuol dire che quel suo vivere e morire così, cioè il suo essere trattato come i giusti di solito sono trattati, cioè il suo essere eliminato perché dà fastidio, questo suo non difendersi, inno del capitolo precedente, questo suo assumere in pienezza le condizioni di esistenza dell'umano, anche nel suo non essere forte, questo suo non chiamare schiere di angeli per tirarsi fuori dalle condizioni di vita degli uomini, lo porta a essere ammazzato. Ora, in questo suo incarnarsi e vivere sulla terra, dentro la storia concreta nella quale è entrato, nella pienezza di comunione con Dio, dunque nel vivere il disegno del Padre, e questo creando comunione sulla terra, questo suo vivere così, dal quale possiamo vedere la connessione tra incarnazione e Pasqua, questo ci dice che quel Gesù di Nazareth che muore ammazzato, in questo suo morire ammazzato, che non è un incidente che rovina tutto il previsto, in questo suo morire ammazzato, egli è signore della morte. Egli è signore di tutto. Egli è vincitore rispetto alla capacità di attrazione, di persuasione che le logiche mondane hanno. Là dove si dice, come è stato detto a Gesù, Luca 4 e Matteo 4, inizio del capitolo per entrambi, con il racconto delle tentazioni, dove si dice, guarda, se vuoi fare qualcosa di buono sulla terra, devi partire dal fatto che ci sono certe logiche che bisogna osservare. Il diavolo, ecco la personificazione del capitolo 4 di Luca e di Matteo, il diavolo gli dice, guarda che il mondo è mio e va come dico io. Allora se tu vuoi fare qualcosa di buono, vuoi portare il Vangelo, vuoi che la gente viva secondo Dio, bene, tu riconosci che il mondo va come voglio io, cioè adorami, riconosci che io sono il Signore del mondo e io ti rendo possibile tutto quello. Bene. Allora quella logica detta in quel modo sfacciato è una logica vivente dentro, anche dentro le nostre comunità. E qui ci viene ricordato che no, proprio la comprensione che ai discepoli è stata data di Gesù Signore ci dice che non malgrado il suo morire, no? Come se prima c'è questo episodio, viene ammazzato, poi però si risolve la cosa con un lieto fine per intervento divino. No, dice che in questo suo vivere e morire così è la resurrezione. In questo suo vivere e morire così è la salvezza. In questo suo vivere e morire così egli è il Signore. Cioè le forze del male, le forze del peccato, la capacità di persuasione che le logiche del male già vigenti fino a portarlo alla morte, queste logiche non sono le sue, non diventano le sue, non hanno efficacia sulla sua vita. Egli è vincitore nel suo vivere e morire così. Ecco, ci aspettiamo, dice Paolo qui, nel nostro cercare di fare tutto il possibile per accogliere la parola, per accogliere la presenza operante del Signore, noi confidiamo sulla sua parola, sulla sua presenza operante, sul suo essere il Signore, perché sappiamo che egli è il vincitore, quel Gesù, che dunque cerchiamo di conoscere meglio per meglio vivere con lui, come lui, sulla terra, dentro la nostra storia.